Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ci sono mai dolori nella vita? Onestamente, ci sono tanti dolori, di tanti tipi. Parlando di una scala di dolori, qual è quello più basilare che in un certo senso ci fa meno male, anche se può farci tanto male? Qual è? Che tipo?
Fisico.
Fisico. Dolore fisico. Dolore fisico può essere sopportabile. Dolore fisico può essere, usando in un certo senso la parola, insopportabile. Cioè può essere un peso, può essere che ci blocca. E tutto in mezzo. Se non guardiamo a Dio, il dolore può portarci a disperazione. Se credo che Dio dovrebbe farmi non avere il dolore o dovrebbe togliere il dolore, allora ho il dolore e sono convinto che con abbastanza fede Dio mi toglierà quello che mi causa dolore fisico e non lo fa, allora cosa succede alla mia fede? Vieni fortificata? Crolla. Cioè è terribile. Perché, Signore, perché? Io prego disperatamente e Dio non mi toglie la causa del dolore e divento disperato. Non a causa del dolore. Divento disperato non a causa del dolore, a causa del fatto che credo che Dio non mi stia ascoltando. C'era qualcuno che pregava per sollievo dal dolore e Dio non ha tolto il dolore? Ok, tutti e due. Giobbe? Allora, non leggiamo che Giobbe pregava di essere liberato dal dolore. E forse sì, ma non leggiamo quello. Leggiamo che è arrivato. Ma leggiamo che ha accettato. Ha accettato. E la moglie maledice Dio e muore. E lui, accettiamo il bene e non il male? Stava lì grattandosi con un pezzo di terracotta. Quindi Giobbe aveva un dolore tremendo, ma quello che ha afflitto Giobbe non era tanto il dolore quanto cosa veramente reso lui disperato, agitato. Il perché? È stato assillato da questi amici accusandolo: tu hai questo dolore a causa del tuo peccato, che non era vero. E questo è stato usato per lui dire: allora Signore, perché? Stava bene finché non è stato influenzato da questi amici, ascoltando i loro ragionamenti, ma sapendo che erano falsi, ha messo lui in confusione e lui stava male, non in un certo senso per il dolore, ma per i pensieri falsi. Ma nel Nuovo Testamento chi aveva terribile i dolori?
Paolo.
E leggo secondo Corinzi 12, lui è stato portato in cielo, fu rapito al terzo cielo, e versetto 7, secondo Corinzi 12, 7, inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte al Signore che lo allontanasse da me. E mi fermo. Quindi, afflitto, schiaffeggiato nella carne, un dolore insopportabile, demonico, che effettivamente è venuto da Dio per proteggerlo dalla superbia, perché non poteva, io sono stato portato in cielo. Era talmente in agonia che non poteva vantarsi. Gli altri apostoli no. No, agonia. 3 volte ha pregato. E la risposta? Il Signore come ha risposto a lui? Versetto 9. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Allora Paolo era angosciato fisicamente e ha pregato, ma Cristo gli ha spiegato, no, la mia grazia ti basta. Quindi dolore fisico è terribile, cioè può arrivare ad essere orribile. Ma la soluzione è di guardare a Cristo. La soluzione è di fidarci di quello che Dio sta facendo. Io ho avuto varie situazioni con tanto dolore al mio metro che mi hanno buttato a terra. Sono svenuto per dolore, sono stato in agonia. Sicuramente altre persone ancora molto di più, ma conosco il dolore. E quello che mi ha sempre dato grande pace, Signore, il dolore non cercherei mai, ma Gesù Cristo ha cercato la via che portava dolore per salvarmi. Questo è sempre stato un conforto per me. Io non sceglierei mai il dolore volontariamente, eppure Gesù Cristo ha scelto il dolore volontariamente per salvare me e altri. E questo è sempre stato una grande consolazione per me. E poi io ho un corpo nuovo. Tu mi stai preparando un corpo celeste. E non ci saranno più dolori, ma molti di più vedrò te e non avrò più peccati. Quindi prospettiva è tutto. E poi grido, 1 Corinzi 10:13, quando i dolori sembrano terribili, grido 1 Corinzi 10:13, con fede cos'è? Nessuno peccato vi accolti che non sia umana. Dio è fedele e non permetterà che siate tentati, provati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne. E quindi, Signore, tu sai esattamente quanto darmi. Mi fido di te. Il mio metro non è quello giusto. Allora, scusate, questo è valido non solo con dolore fisico. Questo è valido con pressioni di tanti tipi, di ogni tipo. Allora, è una scelta. Mi aggrappo alla verità o corro verso la disperazione? Perché? Perché? Che implica cosa? Cosa implica quando grido perché, perché, con disperazione? Che Dio non merito questo, Dio ha sbagliato, non mi sta curando, si è dimenticato di me, non è in controllo della mia situazione. Mi implica una marea di bugie. Implica delle bugie. Questo vale non solo per dolore. E quindi quando sono tutto agitato, sto implicando, tu non hai cura di me, ma lui ha cura di me. Dio è fedele. Quali sono i pensieri a cui ci aggrappiamo? E questo vale per ogni tipo di dolore. Comunque, abbiamo dolori fisici. Allora, se io riconosco che i dolori fisici fanno parte della vita in questo mondo sotto corruzione, anche lì mi sollievo. C'è un tipo di dolore fisico che porta problemi di cuore non fisico ma spirituale. E qual è? quando il dolore fisico è colpa mia. Vedo, nella mente vedo tuttora mio papà soffrendo, ma dolore atroce dal tumore ai polmoni, che lui capiva veniva da aver fumato per quanti anni? 35 anni? 40 anni? No, più di 40 anni. Allora lì, oltre al dolore, c'è il peso. E può essere no, chi di voi, io sì, chi di voi ha conosciuto persone di diabete che hanno perso le gambe, hanno dovuto togliere le gambe? Sì, anche tu, anch'io. E diabete è mega aumentato negli ultimi 30 anni a causa di obesità e a causa di dieta con troppi farina bianca, zuccheri, cibi raffinati. Ha aumentato il diabete in modo fuori di scala. Allora, una persona che dice non mi sono curato, ho fumato, ho bevuto, non ho mangiato sano, e poi ha problemi, oltre al dolore, ha questo senso, avrei potuto evitare questo. Ed è un dolore, in un certo senso, più profondo del dolore fisico. Quindi, c'è dolori fisici. Poi un altro tipo di dolore, tutto diverso, ma è un dolore tutto diverso, sarebbe il dolore dovuto a un categoria un po' largo, problemi economici o pratici. Quindi non solo il mio corpo, ma problemi economici. Se sono un capofamiglia e perdo il lavoro e non ho abbastanza soldi per mantenere la mia famiglia, è un peso. A volte preferirei un peso fisico che quel peso. E mi schiaccia, è un martello. Mi fa avere un cuore afflitto, mi fa essere amareggiato o disperato. Avere timore, come faremo? È una cosa pesantissima. Dove si trova pace? Voglio vedere dei brani fra poco, ma dove si trova pace? Se io ho una prospettiva, ho visto le foto ieri, dell'Italia, e probabilmente 80 anni fa, case, e dentro le case, un livello di semplicità, di povertà che è incomprensibile oggi. È incomprensibile, ma proprio case, cucine, ma dovrei cercare queste foto e far vedere per voi, di far vedere ai figli. È quasi inconcepibile per noi oggi. La povertà, la semplicità, tutto era grezzo, semplice, e noi abbiamo tutto bello all'esterno. Le nostre case sono come i musei. Cosa dice in 1 Timoteo 6 per quanto riguarda essere contenti economicamente? Cosa dice? Se abbiamo da nutrirci e coprirci, con quello saremo contenti. Cosa vuol dire se abbiamo da nutrirci? Cosa vuol dire? Ma vuol dire mangiare quello che mi piace? Vuol dire poter scegliere la marca che mi piace, i gusti che mi piacciono, condimenti che mi piacciono? Vuol dire quello? Cosa vuol dire? Necessario. Avere il necessario, come tantissimo del mondo vive tutti i giorni. Avere un sacco di riso, di pasta, un po' di pomodoro insieme, e mangiamo più o meno la stessa cosa tutti i giorni, e una volta ogni settimana o due c'è un po' di carne da dividere, un pezzettino a ciascuno, cioè ho da nutrirmi. Cosa vuol dire avere da coprirmi? Avere un posto per dormire, non sotto la pioggia e nel freddo. Ma non vuol dire casa mia. Non vuol dire una casa spaziosa. Nelle foto che ho visto, facevo vedere una tipica casa, camera a letto, era uno per tutti. E quindi c'era il letto matrimoniale e poi c'erano i lettini accanto che si metteva su ogni sera per i figli, tutti schiacciati in una stanza, altro che camera per ciascuno. E poi brandine, sai, non bei letti, tutte brandine e tutto. E coprirmi, noi più volte nella vita abbiamo non avuto casa nostra, non avevamo i soldi, non avevamo nulla. Quindi abbiamo vissuto con altre famiglie, più volte è successo, parecchie volte, ma eravamo sempre coperti. Non era casa nostra. Mi ricordo in una casa a Roma, ogni sera aprivamo divano letto e lì c'era la nostra camera, ma più volte quella. E quindi non avevamo una camera nostra, ma abbiamo sempre avuto da coprirci. Se ho aspettative di un tenore di vita e perdo il lavoro e il mio tenore di vita cade tantissimo, ho pace dicendo: ma mi hai promesso questo e sei fedele, o vado in crisi. Prospettiva. E quindi, però è un peso non avere da mangiare e dover agire per fede. È un peso, è un dolore al cuore. Ma spesso non è che ci tiriamo addosso questi pesi? O no? Cosa dice Gesù a proposito in Matteo 6? Cosa dice Gesù a proposito di tirarci addosso questi pesi? Leggo Matteo 6, 25. Gesù parla. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai. Pure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo, o che beremo, o di che ci vestiremo? Poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Quando ho dolore mentale perché i soldi non ci sono, sto seguendo quello che Gesù dice qui? No, non mi sto fidando di Dio. Ma Dio sempre curerà i suoi. Non sempre darà la propria casa. Non garantisce che uno non potrebbe perdere la casa. Non garantisce quello. Dio può curarmi perfettamente e io perdo la casa. Non ho i soldi e la banca, quello che sia, mi porta indietro e perdo la casa. Ma Dio non è che viene in meno a curarmi. E voglio trasmettere questo. Voglio trasmettere questo alla prossima generazione. Dio non ci promette la casa. Promette a curarci. E lui sa curarci. E la cosa importante non è cosa abbiamo da mangiare, abbiamo il necessario. E poi viviamo per quello che veramente vale. Quindi, a volte abbiamo dolore a causa di problemi economici, ma sono dolori, in un certo senso, causati da noi. Perché stiamo guardando al posto sbagliato. Poi arriviamo a qualcosa che veramente fa male. Adesso arriviamo ai dolori pesanti. Quando gli altri peccano contro di noi, questo porta dolore, profondo dolore. Molto più che dolori fisici, molto più che dolori economici, questo porta dolore. Però ci sono due categorie di persone che peccano contro di noi. Quello che fa dolore e quello che fa tanto dolore. Quello che fa dolore sono quando persone con cui noi non abbiamo un rapporto che dovrebbe essere un rapporto di benedizione. Un capo di lavoro, un collega, un vicino di casa, persone per strada, altre persone. Non ho un rapporto particolare con loro che dovrebbero avere grandi amori per me e magari sfogano con cattiveria e tutto. E fa male, però non aspettavo qualcosa di particolare da loro. Quindi la loro cattiveria nei miei confronti mi fa male. Dall'altra parte, non è che è qualcuno che dovrebbe amarmi agli occhi del mondo, no? E ci fa male, certo il peccato sempre fa male, ma non mi fa mancare. Sì, mi fa mancare quella bontà umano che dovrebbe esserci, però non c'era più di quello. E quindi il male fa male, ma non è orribile. Anche se, attenzione, se non è orribile, se non in un certo caso in cui è orribile. E non è il male, è riguardo la mia vita. Allora, conoscete il bullismo? I nostri figli non hanno questo, ma è molto, molto normale nei ragazzi a scuola. Bullismo. I nostri ragazzi fanno scuola paterna, scuola in casa, e non conoscono bullismo. Ma alle scuole pubbliche c'è molto bullismo. Cos'è bullismo? Quando certi più prepotenti fanno del male, o diretto fisico o psicologico, a quelli più deboli. E adesso c'è molto bullismo sui social media. Quindi magari la maggioranza di tutti i ragazzi hanno il loro smartphone, che stoltezza, e così prendono di mira qualcuno e tutti mandano cose cattive a quella persona. È aumentato in modo mega triste il livello di depressione e suicidio di ragazzi a causa di questo. Ma quale ragazzo o ragazza arriva a suicidio a causa della cattiveria di altri ragazzi che poi non è che sono amici di cuore? Quali sono i ragazzi che arrivano a depressione o suicidio? Pensate, che non tutti, ma quale sarebbe un aspetto che spingerebbe molto più in quella direzione?
Quelli più sensibili?
No, sì, sono sensibili, ma non è quello.
Più chiusi? Forse.
No. Sì, ma per quale motivo? Quelli che non sono sicuri dell'amore in casa. Cioè, un giovane che sa di essere profondamente amato, amata, ed è sicuro di questo. Se questi ragazzi che non sono nessuno per lui, per lei, non lo amano, sì, ma i miei mi amano. Ma la maggioranza dei ragazzi oggi non si sentono stretti con i genitori. Per niente. È una convivenza spesso teso, ma non è che uno, oh quanto mi amano. Perciò se il loro mondo cerchio di conoscenti, gli altri ragazzi coetanei, lo attaccano verbalmente con post, social media, si sente senza, disperato. Arriva a disperazione. Perché il modo che si crescono oggi i giovani, la maggioranza, non si sentono legati alla famiglia. Non tanto. E ne parleremo di questo in avanti. E perciò non hanno un rifugio dagli attacchi. Non hanno rifugio dagli attacchi. Questo, certo, la sensibilità, ma se uno si sente mega amata, quello che dicono gli altri pesa molto di meno. Ma se uno non sente un legame, è orribile. E arrivano anche al suicidio. Quindi, però normalmente, se siamo circondati dall'amore e c'è chi ci tratta con cattiveria, è un dolore e fa male, però un male di solito sostenibile, se guardiamo a Dio. Ma quando il male, la cattiveria, viene non da un estraneo, ma da qualcuno che dovrebbe amarci, è tutta un'altra cosa. Questo si porta dolore. Persone che per il rapporto, un coniuge, un figlio, un fratello o sorella in chiesa, qualcuno che dovrebbe amarci, è più stretto il rapporto o che dovrebbe essere più doloroso la mancanza di amore. Solo la mancanza di amore già fa male. E se c'è anche cattiveria fa tanto male. Esempi, quando c'è egoismo. In un rapporto, parlo di famiglia come esempio, in un rapporto di egoismo, perché ferisce così tanto? Non un estraneo, ma quando è mio coniuge. Perché? Perché ferisce così tanto?
Perché trasmetti che sei più interessato in te stesso che l'altro.
Uno ha fatto un giuramento, un voto davanti a Dio e agli uomini, di amare l'altro. E io non sto bene, non voglio pensare a te. E questo ferisce. E questo è un dolore. Un figlio che si sente non amato dai genitori. Genitori che non si sentono amati dai figli. Questo porta dolore. Parole brusche o taglienti invece di parole di amore, di incoraggiamento. Cioè, se un estraneo mi odia, non è piacevole. Ma se qualcuno di casa mi odia, è un coltello al cuore. Poi ci sono situazioni ancora peggio dove c'è proprio non la cattiveria o mancanza di amore di tutti i giorni, ma c'è tradimento o qualcosa di mega grande. Profondi dolori. Dove troviamo la pace? Vedremo. Ma il dolore più profondo, anche se cerchiamo di non pensarci, perché vogliamo vederci come vittime, ma qual è il vero dolore più pesante di tutti che cerchiamo di non vedere? Qual è? Il nostro peccato. Il nostro peccato. Io posso cercare di negare il mio peccato, posso scusarmi, posso cercare di accusare gli altri, ma finché ho il mio peccato e non è confessato veramente, perché è la mano di Dio che mi schiaccia. È la mano di Dio che mi schiaccia. E non sto bene, conosciamo tutti Salmo 32, leggo e conosciamo questo brano, e Davide era nel peccato, versetto 3, Salmo 32, versetto 3, E qui quando dice mentre tacevo, vuol dire mentre non volevo confessare il mio peccato. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate. Quando abbiamo peccato non confessato, possiamo negarlo, ignorarlo, giustificarci, ma noi siamo male. Non stiamo bene. Perché lo Spirito di Dio non ci riempia. Sigillati se siamo credenti, ma non riempiti. Non avremo il frutto dello Spirito. Avremo questo peso su di noi che è la mano di Dio. E il nostro spirito è arido. E non possiamo stare bene. Possiamo divertirci, possiamo riempirci con stupidaggini o impegni, ma non stiamo bene. Non stiamo bene. Nulla ci fa male quanto il nostro peccato. La soluzione è molto semplice. Leggo versetto 5. Davide era in quella condizione di stare male. La mano di Dio pesava su di lui. E poi, davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Dio fa quello. Dio fa quello. Il peso, il dolore più terribile, in realtà, Dio ci libera da quel dolore. È alla portata di tutti. E così Davide dichiara, versetto 1, beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Quante volte viviamo da stolti non volendo vedere il nostro peccato, non volendo ammettere, ma è lui che mi fa male, è lei, è questo, è quello. Cerchiamo di tutto, ma sì, è perché questo, cerchiamo del tutto, per non dover vedere il nostro peccato, per giustificarci, ma ci fa stare solo male. Ma Gesù Cristo è andato alla croce in modo che possiamo essere perdonati. E quel dolore, il peggiore di tutti i dolori, viene tolto. Tantissimi brani, leggo due o tre brani, Salmo 37, Salmo 37, leggo alcuni versetti, da 1 a 7 credo. Non affliggiti a motivi dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appasseranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fa il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno e Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggiti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. E mi fermo, potremo andare avanti. Non agitarti per l'ingiustizia, per gli uomini malvagi che ti fanno del male, che prosperano mentre tu no. Saranno presto falciati. Salmo 73, stessa cosa. La cosa mi pareva molto dura finché non sono entrati nel tempio di Dio e ho considerato la loro fine. Ricordate, qui passa tutto, qui passa tutto. Salmo 46, conosciamo questo, ma quando abbiamo dolori di qualunque tipo, Salmo 46, dall'1. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Grazie a Dio, sempre pronto. Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infuriassero e schiumassero e i monti tremassero al suo gonfiarsi. Quindi problemi di persone che ci tradiscono, ci abbandonano, problemi economici, problemi di salute, muori persone care, tutto sarebbe compreso lì. Tutto potrebbe essere compreso lì. Ma noi non temeremo, anche se dovessero succedere tutto il male, non temeremo. Perché? Perché Dio è per noi un rifugio, è una forza, è un aiuto sempre pronto nelle avversità. E poi parla della pace, versetto 4. C'è un fiume, i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della gloriosa dimora dell'Altissimo. Dio è in mezzo di lei, essa non sarà smossa. Dio la soccorrerà alle prime luci del mattino. Le nazioni tumulteranno, i regni vacilleranno. Egli mandò fuori la sua voce, la terra si sciolse. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Cosa ti sta portando dolore? Stai cercando rifugio nel fatto che sia tolta o stai cercando il tuo rifugio nell'Eterno? Dove cerchi il rifugio? Toglimi questo, toglimi questo, toglimi questo. E se non è la volontà? Non avrai pace. Se invece ti fidi di Dio, avrai pace. Avrai pace. E quando le persone ci trattano male, come dobbiamo fare? Trovate Romani 12. Romani 12. Quando le persone ci trattano con cattiveria, con malvagità, come dobbiamo agire? Romani 12, 14. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Abbiate tra voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma attenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi. Non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio. Perché sta scritto, a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Perché facendo questo, radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinti dal male, ma vince il male con il bene. Abbiamo parlato di persone che ci fanno del male, quelli con cui non abbiamo stretti rapporti e quelli con cui abbiamo stretti rapporti. Come reagiamo? Tu fai male a me, io faccio male a te. Tu mi dici cose brutte, io ti dirò cose più brutte. Come rispondiamo? Tu ti agiri con freddezza nei miei confronti, io agisco con freddezza nei tuoi confronti. Cos'è quello? E fare male per male. Quello è essere vinto dal male. Non ci porta nessun bene. Il dolore di essere maltrattato diventa piccolo in confronto con il dolore del nostro peccato. Quindi Dio ci insegna come vivere anche qui. Quindi quando abbiamo dolore, dolore fisico, confidiamo in Dio? Confidiamo in Dio? Ricordiamo Cristo che ha sofferto per noi e non solo fisicamente ma anche terribilmente. Ricordiamo che passerà. ricordiamo 1 Corinzi 10, 13, che Dio non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze, ma con la tentazione ci darà anche la via per uscire da questa prova, questo dolore, al momento giusto. Quindi guardiamo a Dio. Se i dolori sono per cose economici, confidiamo in Dio, non siamo in ansietà. Pratici, come riesco a fare? Signore, se è la tua volontà, mi darai la grazia. E se no, mi darai la grazia di accettare quello. Non siate in ansietà per le cose materiali. Poi, non abbiamo un metro di che cosa vuol dire che Dio provvede per me. Se mi provvedi da nutrirmi e coprirmi, mi basta. Anche se perdo la casa, se perdo la macchina, se sto mangiando in modo mega economico, semplice, non importa, sto mangiando. E Signore, mi basta quello. Se io ho quel metro, cambierà tanto. Quando arrivano altri che peccano contro di noi, tante cose aiutano. Io ricordo quante volte io ho peccato contro gli altri e a volte ancora lo faccio. Questo già cambia tutto per me. A me aiuta ricordare, Signore, tutte le cose cooperano al bene di quelli che ti amano. Allora, Signore, questo fa parte della tua opera in me. Una cosa che io dico ad alta voce, quando altri peccano contro di me, io prego, di solito questo, Signore, questo mi serve, se no non mi sarebbe successo. Allora accetto questo e ti prego, opera che posso trarre il massimo beneficio da questo dolore, da questa ingiustizia. Mi fido di te, opera in me tramite questo. Infatti ha detto, non togliere questo da me, finché non hai finito ad usarlo in me. Io prego quello. Non chiedo, toglimi questo. No, dico, no, Signore, tienilo nella mia vita finché è utile. E dammi la grazia di guardare a te. Perché se io grido, toglimelo, e Dio non me lo toglie, cosa succede alla mia fede? Crolla. Sto male. Se io dico, Signore, questo è sotto il tuo controllo. Non è successo per caso, non è che Satana per volontà sua, senza di te, me l'ha mandato. Questo viene da te. Serviti di questo per il mio vero bene eterno. E dammi la grazia di tenere gli occhi su di te. Tu preghi così, il Signore ti aiuterà. E quando il dolore è quello più terribile, il nostro peccato, invece di negare, ignorare, giustificarci, guardiamo in faccia. Non tacere. Piuttosto confessiamo. E cosa fa Dio? Ci perdona. Toglie la colpa. Ci libera. E quel dolore viene tolto. Quindi c'è dolore in questa vita, ma c'è consolazione e cura e sollievo durante il dolore, finché durerà e sarà tolto il momento giusto. Camminiamo per fede. Aiutiamoci. Se io sono pieno di dolore, ho bisogno di altri che mi parlano. Ho bisogno di altri che mi ricordano queste verità. Spesso nel dolore non ricordo bene da solo. Voglio abituarmi, voglio ripetermi in modo che posso, ma ogni tanto non mi ricordo, ho bisogno di altri che mi ricordano queste verità. Che vuol dire? Voglio essere più trasparente. Perché se io tengo il mio dolore dentro e non condivido, chi può venire accanto per darmi le verità che mi servono? Nessuno. Io voglio umiliarmi, essere trasparente, in modo che altri possano riconoscere il mio dolore per venire e darmi le verità che mi servono. E voglio essere io sensibile a osservare, amare abbastanza per essere coinvolto e dare le parole giuste anche agli altri. Cresciamo in questo, abbiamo un buon Dio. Padre, grazie che sei un Padre per noi, in Gesù Cristo. Grazie che ci ami. Grazie che non ci arriva mali o dolori di alcun tipo se non è secondo la tua volontà per il nostro bene. Satana non può mandarci quello che vuole. Se non fa parte del tuo piano, non può fare nulla. Abbiamo letto in 2 Corinzi 12 che per proteggere Paolo dalla superbia è stato dato da chi? Da te, dei demoni, per schiaffeggiarlo con dolore fisico. Oh Padre, grazie che tu sei in controllo, che vuol dire che gestisci tutto con amore, con saggezza, per curarci e proteggerci da ogni dolore di ogni tipo che non è utile per la nostra crescita. E quindi, oh Padre, fortifica la nostra fede, che possiamo guardare a te in mezzo al dolore. Non spaventarci, non agitarci, non essere in ansietà, ma guardare a te con fede. Padre, quando abbiamo peccato, aiutaci a vedere il nostro peccato, perché c'è perdono in Gesù Cristo. Quando gli altri agiscono con cattiveria, peccano contro noi, oh Padre, mostraci il pericolo di rispondere al male con il male, ma piuttosto vogliamo rispondere con il bene, lasciando la vendetta a te. E grazie che tu ci curi, Padre. Oh Padre, grazie che siamo amati. Gesù Cristo ha subito del tutto per essere il nostro sommo sacerdote che può sempatizzare con noi e trovarci l'aiuto giusto, sempre, in ogni momento. Ti ho pregato questo nel nome di Gesù Cristo e per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.